Sport. Dieci e un quarto, state ascoltando Zona Sport, io sono Sabrina Giorgi e ringrazio Giorgia in regia. Partiamo subito con gli argomenti principali, faremo una chiacchierata approfondita riguardo al torneo Qatar Open 500 in compagnia del giornalista Riccardo Crivelli, parleremo della situazione Champions League, Serie A e Coppa Italia per quanto riguarda il calcio e un breve annuncio ai test della Formula 1 in Bahrain in vista del Mondiale di Melbourne in Australia e all'inizio della MotoGP. È da poco terminato il torneo di tennis maschile di categoria ATP 500, il Qatar Open sul cemento dei campi del Khalifa International Tennis Complex, più precisamente si è giocato nella città di Doha e la finale si è appunto tenuta il 22 febbraio tra Jack Draper e Andriy Rublev, terminata in 3 set con la vittoria di Rublev, il primo 7-5, il secondo è stato perso da Rublev e quindi conquistato da Draper 5-7 e il terzo 6-1. Rublev appunto trionfa questo torneo dopo 5 anni, l'ha vinto per la prima volta nel 2020 ed è il settimo giocatore a vincere almeno 2 volte questo torneo. Il record appartiene a Roger Federer che ha 3 vittorie. Ora Rublev è in posizione nona nel ranking ATP che è tra l'altro il 17esimo titolo ATP che conquista. Facciamo un attimo un preambolo, un contesto storico di questo torneo. Esso è nato come torneo appartenente alla categoria ATP 250 nel 1993 la prima edizione, vinta appunto dal noto Boris Becker. È stato un torneo da sempre apprezzato, infatti è stato votato anche come miglior torneo ATP Tour 250 nel 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022 e quest'anno proprio appunto nel 2025 a causa o meglio grazie al progetto One Vision che prevede la riduzione del numero di tornei ATP 250, il Qatar Open ha ottenuto la licenza ed è stato promosso ad ATP 500. Per quanto riguarda invece il doppio, Simone Bolelli e Andrea Valvassori hanno perso agli ottavi di finale in 2 set, è stata una partita molto tirata, terminata appunto 7-6 il primo set con un tiebreak 7-2 vinto da Borges e Bopan, appunto gli avversari, e il secondo set 7-6 sempre con un tiebreak invece 7-4 vinto dagli avversari. Negli stessi campi poi si è svolto anche il Qatar Ladies Open, il torneo femminile corrispondente che è terminato prima il 15 febbraio con la vittoria di Amanda Anisimova in singolo che ha vinto in 2 set appunto contro Yelena Ostapenko che ha sconfitto Yasmin Paolini tra l'altro agli ottavi di finale, e il doppio invece è stato vinto dal nostro doppio italiano Yasmin Paolini e Sara Errani, il nostro duo, in 2 set che appunto ha raggiunto anche il settimo game in entrambi i 2 set e nell'ultimo set anche il tiebreak, quindi la partita è stata molto tirata anche questa e molto sudato tra l'altro il tiebreak che è finito a 12-10 per le due italiane. Per parlare meglio di questi incontri svolti al torneo Qatar Open e fornirvi anche quello che è un dietro le quinte, ho deciso di portarvi in collegamento il giornalista Riccardo Crivelli per la Gazzetta dello Sport, lavora lì dal 1999 ed è stato un inviato a Doha proprio per questo torneo. Ci sentiamo tra pochissimo, intanto High School Musical con Start of Something New.
Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance.
I know that something has changed. Never felt this way.
La notizia della sospensione trimestrale di Jannik Sinner è trapelata alle porte del torneo Qatar Open di Doha, dove il tennista alloggiava e si allenava già da qualche giorno. Non si è poi quindi presentato in conferenza stampa, così come hanno fatto anche Matteo Berrettini e Alcaraz. Il 20 febbraio ai quarti di finale Matteo Berrettini ha battuto Novak Djokovic per la prima volta dopo 5 incontri, una vittoria molto speciale per lui che sognava dalle finali di Wimbledon 2021. Questo e molto altro in compagnia del giornalista della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli. Restate in linea, a tra poco.
Radio U.
Siamo qua collegati con Riccardo Crivelli, giornalista per la Gazzetta dello Sport. Buongiorno, signor Crivelli.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Salve. Allora, iniziamo subito. Lei, in un articolo del 15 febbraio per la Gazzetta, dal titolo Il silenzio surreale di Doha, ha raccontato quella che era l'atmosfera in sala stampa quando Jannik Sinner non si è appunto presentato, data la squalifica patteggiata con la WADA sul caso Klosterboll. Ci può raccontare un po' com'era la situazione, com'è stata vissuta dai presenti?
Beh, intanto va detto che insomma Sinner avrebbe dovuto giocare il torneo ed era lì già dal martedì, il torneo sarebbe cominciato il lunedì successivo, quindi insomma si era preso quasi una settimana per allenamenti intensivi in modo da poter rientrare dopo gli Australian Open. Il sabato, il 15 dunque, era fissata la conferenza stampa, sì. Il media day che si fa sempre ad ogni torneo e... malgrado l'attesa, insomma, non c'erano però conferme che sarebbe arrivato. Di solito, insomma, i giocatori sono piuttosto puntuali, può succedere un ritardo di qualche minuto, ma insomma, eventualmente i ritardi che comportano delle tempistiche diverse vengono comunicati. Invece quello che colpiva appunto era questo silenzio assoluto, questa sostanzialmente assenza di qualsiasi riferimento che potesse riguardare Jannik e il suo staff. Non erano stati visti al mattino, ovviamente non erano ai campi all'ora prevista per la conferenza stampa, e proprio in quei minuti però è arrivata la conferma, insomma, di quello che in realtà si sapeva già dalla mattinata, o almeno lui insomma conosceva già dalla mattinata, esatto. E dunque della sospensione per 3 mesi per la nota vicenda del Klosterboll, insomma, arrivata a conclusione attraverso un patteggiamento con la WADA, ovviamente al torneo ovviamente il torneo ha dovuto fare i conti con la rinuncia e l'abbandono del numero uno del mondo e del più forte giocatore in questo momento, e c'era questa atmosfera sostanzialmente sospesa e rarefatta, dove nessuno voleva parlare, perché insomma è stato un colpo duro per il torneo e chiaramente una notizia che in qualche modo ha comunque scosso il mondo del tennis.
Ecco, infatti la notizia ha scosso anche lì il Qatar. Infatti nell'articolo scrive che la città era tappezzata dalle sue gigantografie, giusto?
Ovviamente sì, perché quando hai la possibilità di veder evoluire nel tuo torneo il giocatore più forte del mondo, è evidente che cerchi di comunicarlo a tutto il mondo. Tra l'altro il torneo di Doha per la prima volta quest'anno aveva avuto l'upgrade, cioè era un torneo 250, sì. Quindi un torneo della categoria più bassa del circuito ATP, quest'anno era diventato un 500, aveva un tabellone molto simile ai tornei più grandi, e ovviamente ha dovuto però fare i conti con questa improvvisa rinuncia non determinata dalla volontà di Sinner, ma purtroppo obbligata dall'evolversi della situazione del caso doping.
Esatto, ecco, anche Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz non si sono presentati a loro volta in conferenza. Crede che la motivazione sia più una questione di rispetto per l'amico o magari il timore di non essere sotto ai riflettori, ma quindi di ricevere solo domande sull'attuale numero uno al mondo?
Allora, valgono le due considerazioni, nel senso che la notizia era ancora talmente calda che qualsiasi commento immediato avrebbe potuto causare delle incomprensioni piuttosto che delle improvvise incertezze. Poi Matteo insomma ha anche un legame piuttosto forte con Sinner, quindi evidentemente quel giorno non se la sentiva di commentare una vicenda che riguardava comunque una persona a cui lui è sostanzialmente legato da amicizia. Io credo che l'ATP quel giorno abbia comunque in qualche modo consigliato a tutti i giocatori di non esprimersi sulla vicenda prima di conoscere tutti i reali dettagli del patteggiamento. Poi in realtà Berrettini ha parlato il giorno successivo e si è espresso anche sulla squalifica, sui 3 mesi di squalifica. Alcaraz ha parlato con i giornalisti spagnoli. Diciamo che il sabato però credo che l'indicazione data ai giocatori fosse quella di non presentarsi in sala stampa, non per una questione di mancanza di rispetto, quanto piuttosto per avere comunque 24 ore in più per poter meditare sulla questione.
Giusto, giusto. La sospensione dell'Altatesino perdurerà fino al 4 maggio, in tempo giusto per gli internazionali d'Italia. È fiducioso del fatto che Sinner riesca a rimanere primo in classifica fino a tale data, o potrebbe darsi che questa sicurezza venga compromessa?
Ma è chiaro che è una buona occasione per i due diretti inseguitori Zverev e Alcaraz per provare ad avvicinarlo. Diciamo che le prime 2 settimane di assenza sono state favorevoli a Jannik, perché qua, sia Alcaraz sia Zverev non hanno ottenuto grandissimi risultati a Doha e a Rio de Janeiro, quindi la distanza resta piuttosto significativa. Può perdere il numero uno, però gli altri due devono veramente fare 2 mesi ad altissimo livello, e allo stato attuale di forma che stanno mostrando non credo possono raggiungere l'obiettivo di fare i punti che servono per superarsi. Quindi credo che al rientro Jannik a Roma verrà festeggiato, sia perché appunto dopo 3 mesi si potrà rivederlo in campo, sia perché è rimasto numero uno del mondo.
Sì, speriamo, dai. Questa pausa dalle competizioni, quindi insomma una sorta di vacanza indesiderata, ricadrà negativamente sulla performance del tennista, o è più un'opportunità per concentrarsi sulla preparazione atletica e fisica, che insomma è sempre stata un po' il punto dolente di Sinner? Le faccio queste domande anche perché ha pubblicato un libro omonimo al giocatore, quindi ha dimostrato una conoscenza approfondita di lui.
Ma diciamo che è chiaro che 3 mesi senza partite, che in realtà è l'aspetto più importante di tutta questa vicenda, possono incidere in qualche modo, soprattutto all'inizio. Per cui, per proseguire nella logica di questo discorso, al momento non mi aspetto che Jannik a rientro a Roma possa essere subito vincente. Poi se succederà, vuol dire che veramente siamo di fronte, come per il resto le avvisaglie di questi 2 anni ci insegnano, a un campione fenomenale. Però ecco, a Roma è più probabile che lui possa avere qualche difficoltà iniziale rispetto al fatto che possa vincere il torneo.
Sì.
Poi avrà un'altra settimana in più per allenarsi in vista di Parigi, dove invece secondo me potrà sfruttare veramente questi 3 mesi di lavoro dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico per presentarsi più fresco degli avversari. E direi che poi questi 3 mesi, se sfruttati a dovere, saranno molto importanti verso la fine della stagione, quando tutti i giocatori, ovviamente reduci da un anno molto faticoso, tendono magari a perdere qualche partita di troppo per stanchezza. Ecco, diciamo che tra settembre e novembre, negli ultimi 2 mesi dell'anno, questi 3 mesi di sosta potrebbero rivelarsi molto benefici per Jannik. Poi, considerando anche la solitica del lavoro, sicuramente saranno 3 mesi in cui darà il meglio di se stesso in allenamento e nella preparazione atletica.
Sì, allenamenti molto intensi. Tornando al torneo di Doha, invece, Matteo Berrettini ha battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic e crede che la motivazione alla base di questo risultato sia un accenno di ritorno al Berrettini di una volta, quello pre-infortunio, o più che altro l'inizio della fine di carriera di un grande tennista come Djokovic. Insomma, non è più primo da anni, lo scorso anno non ha portato a casa neanche uno slam e agli Australian Open è stato appunto costretto a ritiro. Quindi insomma, cosa pensa della situazione?
Beh, allora, per quanto riguarda Berrettini, che tra l'altro ieri ha giocato bene anche a Dubai e ha vinto contro Monfils, quindi confermando sostanzialmente le buone cose fatte vedere a Doha, è evidente che siamo di fronte a un giocatore che è stato già in top 10 a lungo, che ha giocato una finale a Wimbledon, insomma un giocatore che fino al 2021 era tra i più forti del mondo e che ha bisogno di giocare tante partite, soprattutto di essere al massimo della condizione atletica. Un Berrettini senza infortuni secondo me può tornare in fretta a recitare un ruolo di assoluto protagonista, e nessuno vorrebbe sicuramente incontrarlo nei primi turni dei prossimi slam. Quanto a Djokovic, è evidente che siamo di fronte a un normale calo a fine carriera.
Assolutamente.
Lui è ancora convinto di poter comunque arrivare a quel benedetto 25esimo slam, che rappresenterebbe un record assoluto e che sostanzialmente certificherebbe una volta di più la sua grandezza nel panorama del tennis mondiale di tutti i tempi. Però ecco, anche lui ha bisogno di giocare tante partite. In Australia si era infortunato, ha recuperato dall'infortunio, non può più secondo me permettersi di gestire il calendario come faceva fino all'anno scorso, nel senso di giocare pochissimi tornei, perché se gioca pochissimi tornei non entra in forma, e poi ovviamente se non entra in forma nel tennis ad alta velocità di oggi farà sempre più fatica, considerando che a maggio insomma sono 38, quindi l'età comincia a farsi sentire.
Certo. Insieme a Jannik Sinner, Novak Djokovic ha scritto anche un libro su Rafael Nadal. Perché questi nomi fra tutti? E le chiedo anche se ha in mente progetti futuri.
Ma in realtà, insomma, quando mi è stato proposto per la prima volta di scrivere un libro, era il 2022, quindi sostanzialmente era ancora il regno dei tre big, quindi Nadal, Djokovic e Federer, anche se Federer insomma si era appena ritirato, però l'onda lunga delle sue imprese aleggiava ancora sul circuito, però insomma su Federer hanno scritto scrittori, si sono espressi scrittori di altissimo livello, quindi insomma non mi sembrava una sfida adeguata, insomma, ecco. Sì. E quindi ho scelto Nadal, poi ovviamente, e anche perché non dimentichiamoci che nel 2022 Djokovic era stato sostanzialmente al centro di quella brutta vicenda in Australia, per cui anche il sentiment dei suoi confronti era un po' diverso rispetto a quello che era maturato precedentemente, che poi sarebbe maturato anche dopo, e quindi la scelta ricade su Rafa Nadal, anche per una sorta di sfida personale, perché era un giocatore che dal punto di vista tecnico non mi aveva mai particolarmente impressionato, pur riconoscendone le straordinarie qualità, poi invece in realtà scrivendone, come succede spesso, sono entrato in contatto con aspetti che insomma mi hanno fatto capire la grandezza dell'uomo e del giocatore, quindi insomma poi ho proseguito su quel filone sperando insomma di fare una cosa buona.
Bello. E progetti futuri ne hai in mente? Libri nuovi?
No, per adesso è uscito appunto a fine 2024 il libro di Sinner.
Esatto.
Posso dire che aggiungerò qualche capitolo in questi due mesi, quindi insomma ci sarà un'edizione nuova per inserire insomma le grandi vittorie della fine dell'anno scorso, quindi le finals, la Coppa Davis e ovviamente anche il PIS agli Australian Open di gennaio, per cui insomma il progetto più fresco e più nuovo è quello, poi vediamo nei prossimi anni cosa potrà saltare fuori.
Sì, vediamo cosa può regalarci, ecco. La ringrazio molto per il suo tempo, è stato un grande piacere averla qua su Radio Yulm e spero di sentirla altre volte.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, arrivederci.
Radio Yulm.
Il tempo stringe, quindi partiamo subito con un breve annuncio. La MotoGP inizia questo weekend in Thailandia, a Buriram, e sabato abbiamo la Sprint Race, mentre domenica la gara ufficiale. Invece per la Formula 1 appunto torna il 14 marzo in Australia e oggi iniziano i test. Passando poi al calcio, ci siamo lasciati la scorsa puntata con insomma era la mattina della partita di Champions League tra Juventus e PSV, quindi ci siamo lasciati con l'annuncio di Atalanta e Milan out ai playoff e un grande punto interrogativo, ovvero se la Juve sarebbe o meno passata, insomma si sarebbe qualificata per gli ottavi. La risposta purtroppo è no, e quindi solo l'Inter è l'unica squadra italiana ancora in competizione. Tra l'altro è l'unica squadra italiana che è candidata alla Champions, allo Scudetto e alla Coppa Italia. Mercoledì 5 marzo in casa Feyenoord si svolgeranno gli ottavi di andata appunto per l'Inter in Champions League e che era tra l'altro l'avversaria del Milan ai playoff, quella responsabile della sua eliminazione. In Serie A invece la corsa allo scudetto continua tra Inter e Napoli, che continuano ad alternarsi il primo posto. Al primo posto appunto abbiamo ora l'Inter con 57 punti e il Napoli secondo con 56, solo uno di differenze. Prima di questo weekend era il Napoli a trainare invece il campionato, ma domenica 23 ha subito una sconfitta molto molto amara, 2-1 per il Como, e la partita tra l'altro era iniziata malissimo perché la squadra di Conte dopo soli 7 minuti ha segnato un autogol che ha caricato assolutamente il Como, che giocava anche in casa, e quindi il risultato 2-1 per il Como. La sera prima invece, quindi sabato 22, ha vinto l'Inter 1-0 contro il Genoa, portandosi a casa i 3 punti che gli hanno consentito di raggiungere e superare appunto il Napoli. Al terzo posto invece l'Atalanta con 54 punti, si discosta di soli 2 punti dal secondo posto e mira ancora alla vetta. Lo dice tra l'altro Gasperini in conferenza stampa dopo la partita in Champions League, e lo riconferma per DAZN dopo il 5-0 di domenica contro l'Empoli. Un risultato assolutamente grandioso, infatti aggiunge un commento positivo alla squadra.
Noi siamo molto orgogliosi della nostra classifica e del percorso che abbiamo fatto in tutto quanto il campionato. Poi dopo si può interpretare in tanti modi, se è una cosa normale, se è una cosa straordinaria, se è una cosa sufficiente, però io personalmente sono indubbiamente soddisfatto.
La figura di Gasperini è stata al centro del mirino in questi giorni per lo scalpore che ha creato dopo quanto detto in conferenza post eliminazione Champions riguardo al rigore mancato di Ademola Lookman, ma soprattutto è preso di mira per aver apparentemente annunciato un addio a fine anno, o comunque aver chiarito che a fine contratto non ci sarà un rinnovo. A voi le sue parole.
Come è stato detto, c'è un inizio e una fine a tutte le cose, quindi sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità di questo contratto. Vedremo poi a fine anno se sarà il caso o di andare a scadenza oppure di interrompere le cose, quando vi dico c'è bisogno veramente da parte di tutti di fare il massimo, adesso c'è 13 partite, bisogna fare il massimo.
Ancora Serie A in questa 26esima giornata, Moise Kean, uscito nel secondo tempo nella sfida contro l'Hellas Verona, ha riscontrato un trauma cranico, ma dopo accertamenti sulla sua condizione è stato rilasciato dall'ospedale e ci si aspetta forse anche di vederlo già venerdì contro il Lecce. Concludo con la Coppa Italia, stasera Juventus ed Empoli si contendono il posto alle semifinali contro il Bologna a Torino alle 21. Ci sentiamo tra pochissimo intanto 5 Seconds of Summer e di Me, Myself and I.
I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know that it was my own fault. I never picked up that phone call. Oh Lord, all these broke hearts for minds that won't bleed and bullshit up in my just me, myself, and I.
Myself and I di 5 Seconds of Summer. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, avete ascoltato appunto Zona Sport, io sono Sabrina Giorgi e mi trovate a quest'ora su Radio Yulm ogni mercoledì. Un saluto anche a Giorgia in regia e alla prossima puntata. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't no room side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Zona Sport.